alcune considerazioni e domande anche un po' per, diciamo, tracciare alcuni fili di riflessione rispetto a quella che è stata la giornata di ieri e anche verso la tavola rotonda che seguirà questo momento di dibattito. Come dicevamo un po' ieri, quando abbiamo, diciamo così, quando nominiamo la città, a partire un po', visto che sono stati anche elencati, no, molti punti di vista dai quali si può guardare la città, si è parlato di Rom, si è parlato di senza casa, potremmo nominare chiaramente molti altri punti di vista, quindi diciamo dal nostro punto di vista come spazio occupato, come punto di vista sulla città, quando appunto parliamo di città intendiamo anche un immaginare una politica oggi che, ripeto, riprendo un po' il dibattito di ieri, che sia in grado di andare oltre e contro quella che oggi sembra un po' una dicotomia dalla quale non si riesce a uscire, fra o un ritorno allo Stato come unico ambito della politica o una dimensione, diciamo così, del globale legata in maniera, come dire, intrinseca a una dimensione, se vogliamo, del capitale finanziario. Ecco, quindi da questo punto di vista, da questo sguardo che usa in questo modo la città, la prima domanda volevo fare a Enrico rispetto al primo intervento, perché questo discorso dell'ambivalenza, dell'ambiguità della residenza mi sembra che risuoni molto con quanto diceva ieri Quadrelli, ossia il fatto che oggi la popolazione in qualche modo non sia più al centro dell'impianto sovrano, ma ci sia una dinamica sempre più appunto in cui questo soggetto, la popolazione come dato costitutivo, viene spostata appunto al baricentro sovrano, e quindi mi sembrava fosse molto in dialogo con quanto dicevi, quindi ti chiedevo un piccolo approfondimento. La seconda domanda invece sul discorso piattaforme, giustamente si come dire, proponeva, credo, uno spiazzamento, quindi uscire da una visione classica, tradizionale della città come spazio confinato, lineabile, in qualche modo anche questo lo si diceva ieri in maniera provocatoria, ma neanche troppo, quando noi diciamo città in realtà diciamo qualcosa che non esiste più, quantomeno in quanto tale, o quantomeno più ancora sono esistite storicamente strategie, tipologie, generazioni di città. Oggi però quella città storica come spazio politico, come spazio amministrativo, sicuramente non esiste più, è stata seppellita da varie macerie. Quindi se sono d'accordo che appunto oggi in realtà, anche qui sui punti di vista, guardare la città dal punto di vista della logistica e quindi di questi flussi che in qualche modo attraversano, guardare dal punto di vista delle migrazioni, ci consente un po' di ricollocare uno sguardo anche politico su dinamiche nuove. Al contempo però credo che abbiamo anche bisogno di trovare come dire, dei punti di caduta, dei punti anche di posizionamento politico nello spazio urbano, che non possono appunto perdersi, come c'è talvolta il rischio, dentro appunto un'urbanizzazione planetaria come spazio quasi apolitico. Invece crediamo insomma ci sia invece quasi una moltiplicazione di spazi politicità nell'urbano come campo tensivo e di battaglia. Anche qui, come suggestione, domanda al dibattito, quando si parlava di appunto macchine che guidano l'urbanizzazione, credo sia necessario porre attenzione, nel senso, le macchine comunque sono sempre un condensato di un rapporto sociale, esprimono di per sé un rapporto di potere, non credo che abbiano un'autonomia in quanto macchine, quindi anche qui forse bisognerebbe trovare dei punti, diciamo, di critica e di ingresso nel discorso che possono anche riportare questa appunto politicità anche nell'uso delle macchine e nella produzione dell'urbano. Quindi niente, queste erano un paio di appunto domande per stimolare il dibattito. L'intervento che mi ha preceduto ha già tessuto molti fil rouge all'interno della discussione, quindi non mi dilungo, però appunto anche qui come domanda stimolo se i relatori potessero reintervenire. Anche qui insomma ci stiamo chiedendo come poter fare inchiesta, come poter approfondire dal punto di vista politico le trasformazioni territoriali, appunto a partire da uno spazio occupato come questo, che vorremmo insomma anche iniziare a approfondire un po' la storia di questo quartiere, la sua evoluzione politica. Quindi se insomma i relatori che hanno preceduto volessero anche dare qualche stimolo su come dire, anche suggerimenti su queste, come poter studiare, come poter analizzare queste dinamiche, penso sarebbe uno stimolo al dibattito.
Thank you. domande, se no vi terrei anche direttamente che è stato interpellato, diciamo, a prendere parola.
Allora, grazie innanzitutto per lo stimolo, che sono contentissimo perché è un modo di tornare su una questione centrale. Ieri mi sono perso l'intervento di Quadrelli, me l'ha sintetizzato Michele prima, molto contento perché effettivamente questo è un tema centrale, cioè se non ho capito male aveva sottolineato, ha ricordato, perché molto spesso ce lo dimentichiamo, che il welfare state, stato sociale come lo vogliamo chiamare, non è il migliore dei mondi possibili, non è il punto di arrivo dell'emancipazione e dell'autonomia, ma per quello stato sociale che conosciamo, col welfare che storicamente si è andato costruendo, adesso smantellando, è un compromesso che ha disinnescato di fatto un conflitto sociale e ha impedito di andare oltre un certo livello di conflittualità. Quindi è un sistema che è pienamente dentro il capitalismo, come ricordate. Anche questa è una cosa che spesso si dimentica: il capitalismo non è il mercato, Brodel, il capitalismo dice che è il regno del contromercato, dove il potere politico incontra quello economico, in qualche misura lo guida. È monopolio, oligopolio, non è affatto libera concorrenza, e soprattutto potere politico che regola in maniera più o meno diretta le relazioni economiche. È banale, però appunto in questo senso è utile ricordarlo, perché il discorso sull'anagrafe sta tutto qui dentro, intercetta l'ambiguità del welfare state e la riproduce. Lì l'ambiguità è direttamente controllo, selezione. L'ambiguità del welfare state è controllo, autonomia, ma un'autonomia comunque limitata, quindi sono tutte forme di controllo sociale, comunque le giriamo. In questo senso non se ne esce, per questo passando dal piano dell'analisi al piano politico è importante fare i conti con questo aspetto. Cioè è un dramma, come dire, stiamo scrivendo un pezzo con Metropolis a Roma su lavoro collettivo, appunto il titolo provvisorio, ma vale mantenere appunto la tragedia della residenza evocando, perché come la giri, quell'istituto che conosciamo è tragico, nel senso che se lo rivendichi, rivendichi una gabbia. È ovvio che a livello tattico, dicevo prima, non si può fare altrimenti, non sto qui dicendo assolutamente che bisogna smettere di richiedere o combattere per la residenza di chi ne è diritto, perché è l'unico modo per avere un riconoscimento di breve periodo, però in un quadro più generale è una trappola micidiale, da una prospettiva chiaramente antisistemica, perché è uno strumento assolutamente capillare e potentissimo. Quindi in questo senso una riflessione politica non ha una risposta, ovviamente, sul punto, però è una riflessione a non dimenticarsi ciò che spesso tutti ci dimentichiamo chiaramente, soprattutto per chi deve lavorare perché sulla questione difendendo i diritti degli esclusi, perché ovviamente altre preoccupazioni che sta a ragionare su Brodel o i massimi sistemi è evidente. Quindi benissimo quel lavoro lì, nessuna era una critica a nessuna forma di attivismo di quel tipo, anzi, però è un problema. La fortuna è che se lo vediamo ci rendiamo conto di alcune contraddizioni centrali. Chiaramente i temi su cui lavori tu sono assolutamente, si intercettano completamente questo problema, perché quei tipi di precarizzazione in certi settori del lavoro ultra precarizzati vanno a nozze con questo dispositivo, no? Catturare gente esclusa o semi-esclusa, anzi addirittura avere magari un permesso di soggiorno che è legale quando si ha problemi di un certo tipo, ma che è sprotetto da un altro punto di vista, la manna per certi versi. Quindi è una questione su cui riflettere, e sono contento che queste riflessioni, tanto ringrazio di nuovo, appunto l'occasione anche di riprendere i discorsi iniziato mesi fa in un'altra sede con un altro clima, peraltro eravamo all'aperto, non proprio così. Grazie intanto.
Volevo ringraziarti anch'io per la domanda, non so come ti chiami. Però.
Nicolò,
piacere. Sì, giustamente sottolinei riprendendo il discorso che tentavo di fare, la necessità di superare il territorio strettamente metropolitano circoscritto, e il discorso planetario sull'urbanizzazione non è un punto di vista che nega l'esistenza di agglomerazioni, ma tenta di complementarlo con uno sguardo più ampio sulle infrastrutture che permettono in effetti l'esistenza di queste agglomerazioni metropolitane. E anche il discorso sulla città globalizzata recentemente si è nutrito dell'attenzione verso le reti logistiche di mobilizzazione di capitali finanziari e tutto quanto. E tu giustamente sottolinei anche il fatto che una macchina sia necessariamente un costrutto sociale, e forse uno sguardo planetario sulle macchine ci permette sì di allargare questo sguardo, di scoprire nuove e forse altrimenti invisibili agglomerazioni di potere politico e decisionale che stanno di fuori, al di fuori dello spazio che noi tendenzialmente immaginiamo come controllato e controllabile della città, come se fosse ancora circondata da mura. Però a me viene da pensare che l'agglomerazione metropolitana sia, che esiste ancora, sia ancora uno spazio possibile di mobilitazione, di contrattazione e di produzione di conflitti. Non so se sia l'esempio più centrale, perché ancora dobbiamo vedere gli effetti, però proprio poche ore fa si è firmata la carta dei rider delle piattaforme qua a Bologna, che non è sicuramente un fine o un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso che ha il pregio, dal mio punto di vista, di sottolineare la centralità dello spazio giuridico e amministrativo, in questo caso non potremmo facilmente trasferirlo allo spazio geografico, della città per come la conosciamo, nella capacità di interferire e di produrre una frattura o almeno una trasformazione all'interno di un funzionamento macchinico dal punto di vista concettuale ed economico. Comunque, grazie per la domanda.
A questo punto, se non ci sono altre domande o riflessioni, andiamo un attimo a chiudere questa sessione, magari cercando di dire due parole che ci possano anche introdurre per quello che sarà poi il dibattito che inizieremo più avanti. Penso che comunque da tutti gli interventi sia poi emersa in filigrana, in controluce, magari in alcuni più esposta, magari in alcuni meno, anche poi quello che è la necessità di tornare uno sguardo sulla città, sulla metropoli, sulla costruzione dello spazio urbano che abbia un po' la questione dell'assunzione del punto di vista sulla città come elemento centrale, nel senso che molto spesso appunto anche retoriche che negli ultimi anni, ultimi decenni abbiamo assistito, abbiamo ascoltato su quelle che erano appunto i processi di rigenerazione urbana piuttosto che di trasformazione in senso partecipativo di quartiere o della città, erano sempre presentate nell'ottica magari di un discorso di interesse generale, di un discorso in cui dalla retorica della smart city fino alla retorica di appunto la trasformazione in senso collettivo, partecipato in alcune aree, potesse emergere tra virgolette un'idea innovativa e possibile di città che permettesse un po' a tutti di vincere, a tutti di beneficiare, no, da quelle trasformazioni. Quello che è evidente invece dall'analisi di alcuni processi, di alcuni discorsi che abbiamo sentito, che abbiamo anche un po' sviluppato negli scorsi mesi, è che invece questa retorica dell'interesse generale è una retorica assolutamente vuota, ma vuota perché nasconde poi di fatto quello che invece è un tentativo di accumulazione, di cristallizzazione di rapporti di forza anche a partire da quella che è la definizione dello spazio urbano, no? Lo stesso Harvey, che è stato citato più volte in questo dibattito, comunque ha sempre sottolineato come di fatto poi le città sono delle forme di cristallizzazione dei rapporti di forza, di come il capitale riesce a costruire le architetture della città, e adesso magari appunto anche con lo sviluppo del platform urbanism anche a costruire i software che regolano quelle città. Quindi c'è tutto un discorso generale che poi va a costruire poi in ultima istanza quello che possiamo chiamare una città globalizzata, dove però ci sono vincitori e ci sono vinti, non sono città che hanno all'interno delle dimensioni neutre, ma sono delle città che appunto costruiscono dei dispositivi di confinamento, dei dispositivi di esclusione, dei confini che possono essere attraversati da qualcuno oppure no, dei confini che possono essere attraversati soltanto in alcuni momenti da persone che vanno poi a costruire quel lavoro invisibile che viene poi capitalizzato invece da chi ha costruito quel sistema di sfruttamento che è poi cristallizzato dentro le città, no? Quindi vediamo cosa significa questo per le periferie, vediamo cosa significa questo per la costruzione di ghetti interni di alcune aree, e vediamo allo stesso tempo come poi si vanno a costruire tutta una serie di investimenti, sia in ambito fisico, sia in ambito per esempio del branding, che vanno appunto a costruire di nuovo delle immagini di interesse generale che in realtà non ci sono. Quindi nella prossima sessione, nella seconda parte di questa giornata, cercheremo anche un po' di arrivare al punto conclusivo un po' di dove vogliamo arrivare di questo convegno, appunto a dire questa città globalizzata è una città per chi vince, chi perde, come si costruiscono queste traiettorie, quali sono i punti di vista del capitale, quali sono anche gli spazi di rottura all'interno di un dispositivo generale di espansione planetario delle città che ha effetti locali, singoli casi, ma che poi ovviamente portano anche a un complessivo ambito di ristrutturazione della città, che appunto è una tematica globale. Quindi penso che da qui a tre quarti d'ora andremo a iniziare al massimo mezz'ora, tre quarti d'ora con la seconda sessione, quindi invito tutti a restare e a continuare a partecipare a questo dibattito.